Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Voglio che apriate la vostra Bibbia mentre discutiamo questa questione sul come trarre il massimo dalla parola di Dio e vorrei che vi rivolgiate a 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15. E mi scuso in un certo senso perché normalmente la domenica mattina e sera prendiamo un passo della scrittura e lo esaminiamo in modo esegetico, ma questa è una serie molto speciale, non tanto come predicazione, ma più come una lezione in classe, perché stiamo parlando di principi dello studio biblico. Per natura dell'argomento siamo costretti a trattare alcune questioni tecniche, alcune cose che non sono necessariamente legate ad un testo specifico della scrittura, ma che sono così essenziali, così fondamentali per prepararvi a studiare tutti i passi della scrittura. Quindi, se mi permettete, per un po' sarò più insegnante che predicatore oggi e vi darò una lezione sullo studio biblico e ne trarrete beneficio voi e anch'io. In 2 Timoteo 2:15 abbiamo solamente un punto di partenza biblicamente parlando che ci dà il mandato per questa necessità dello studio biblico. Dice: sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non ha di che vergognarsi e che taglia rettamente la parola della verità. Non maneggiare rettamente la parola della verità significa portare vergogna su se stessi. Quando trattate con la parola, state trattando la parola del Dio vivente. Quando trattate con Dio, state trattando con colui che è verità e nel quale non c'è alcuna menzogna. Dio non può mentire. Ha parlato. Nella Bibbia Dio ha parlato e gli ha parlato in modo da essere compreso ed è nostro dovere dividere rettamente la verità, maneggiare accuratamente la parola che Dio ha pronunciato. Nulla è più sconvolgente, nulla è più angosciante o turbante del cattivo uso della scrittura. In effetti credo che sia in qualche modo una passione per me. Io soffro nel mio cuore quando sento la parola di Dio essere maltrattata, fraintesa, passi usati per insegnare cose che non insegnano, la scrittura usata per sostenere dottrine che essa non insegna. Fraintendere la parola di Dio è grave, è un peccato grave, dello stesso calibro dell'adorazione inetta e antibiblica. Nessuno di noi vorrebbe essere colpevole di adorare Dio in un modo che non gli si addice. Dio vuole essere adorato e vuole essere adorato in spirito e verità. Dio vuole essere adorato dal cuore, vuole essere adorato come il Dio che è, vuole essere compreso rettamente, vuole essere esaltato per i suoi attributi, così come sono. E noi vogliamo adorare il vero Dio così come Egli è, nel modo in cui Egli ci ha chiamato ad adorarlo nelle scritture. E non vogliamo manomettere l'adorazione di Dio in modo superficiale o banale, perché comprendiamo la serietà di tutto ciò. E lo stesso dovrebbe valere per il modo in cui trattiamo la scrittura. Dio ha esaltato la sua parola fino al suo stesso nome, Salmo 138:2. Il modo in cui trattiamo la scrittura deve preoccuparci allo stesso modo. E se non la maneggiamo accuratamente, dovremmo vergognarci, c'è una misura di vergogna nel maneggiare male la scrittura. Ora potreste dire, perché è una prospettiva abbastanza comune al giorno d'oggi, che maneggiare accuratamente la scrittura non è cosa facile. Uomini buoni, non sono d'accordo, molti insegnanti biblici non sono d'accordo, predicatori non sono d'accordo, scrittori non sono d'accordo. E se è così importante che la maneggiamo accuratamente e se è una questione di vergogna quando non lo facciamo, perché c'è così tanto disaccordo? Bene, ci sono diverse ragioni per questo. Una è a causa di uno studio inadeguato, una preparazione insufficiente. Un'altra è a causa delle presupposizioni. Alcune persone sono già state condizionate da punti di vista ai quali conformano la scrittura invece di lasciare che la scrittura parli da sé. Un'altra è il fallimento nel trattare questioni della propria vita che liberano la via alla comprensione della scrittura, mettendo da parte il peccato e altre cose che ingombrano la mente. E credo che un'altra ragione per cui ci sono differenze nell'interpretazione della scrittura sia che alcune persone decidono di seguire certi eroi, seguono certe tradizioni, certi eroi teologici, certi scrittori, certi autori e rimangono allineati con loro, tendono ad imporre ciò su vari testi della scrittura per via del loro entusiasmo per un certo autore di un certo periodo di tempo, anche contemporaneo. Ci sono varie ragioni per cui ci sono differenze. Ci sono differenze inevitabili e lo comprendiamo bene riguardo a questioni della scrittura che sono piuttosto periferiche, che non sono trattate estesamente o chiaramente nella scrittura. Ci sono alcuni argomenti della scrittura sui quali non abbiamo molte informazioni e dobbiamo quindi prendere ciò che abbiamo e farne il miglior uso possibile. Però dopo aver detto tutto ciò, vi ricordo che esiste un filone principale, un canale centrale di verità nel cuore stesso della parola di Dio, nel cuore della storia cristiana, che è saldo, immutabile, e noi stiamo saldi in quella grande tradizione. Vogliamo interpretare la parola di Dio come è sempre stata interpretata da interpreti fedeli e pii. E la grande verità della fede cristiana è che c'è sempre stata una vera comprensione della scrittura in tutta la storia della Chiesa, persino in tutta la storia di Israele, durante il tempo delle peregrinazioni di Israele, nel peccato, nelle esitazioni, della defezione, dell'apostasia. Ci sono sempre stati quegli ebrei che sono stati rimasti fedeli alla verità della scrittura, che l'hanno compresa rettamente, e ci sono sempre stati profeti che si sono levati ed hanno dato la giusta interpretazione, sacerdoti che, mossi da quella giusta interpretazione, hanno condotto il popolo a Dio. Vogliamo essere in linea con quel flusso principale di verità, di vera comprensione della scrittura quando studiamo la parola di Dio, comprendendo che ci sono alcune cose che sono troppo misteriose per noi da afferrare, perché sono soprannaturali per natura e noi siamo naturali, comprendendo che ci sono alcune cose imperscrutabili che è impossibile per noi, con la mente che abbiamo, svelare o decifrare. Ci sono alcune cose le quali sono state date poche informazioni e quindi non possiamo veramente comprendere un'interpretazione precisa, ma quando si tratta del nucleo principale, del flusso fondamentale della scrittura, dell'ampio movimento della scrittura, esso può essere compreso e in generale la parola di Dio può essere presa alla lettera e compresa da noi come credenti. Ora, per fare tutto ciò, per trarre il massimo dalla parola di Dio, per comprendere veramente ciò che Dio intendeva comunicare con ciò che ha detto, dobbiamo colmare alcuni divari. E vogliamo parlarvi di questa mattina. Voglio parlarvi del modo in cui lo facciamo nello studio della scrittura. Abbiamo già parlato della lettura della Bibbia ed è da lì che bisogna cominciare, leggendo, affinché diventiamo più familiari con il testo della scrittura. E vi prometto una cosa: non saprete mai cosa dice la Bibbia a meno che non la leggiate. E quando la leggerete ripetutamente, come abbiamo detto, con un piano di lettura ripetitivo, comincerete a piantare la parola nel vostro cuore e essa comincerà in un certo senso a spiegarsi da sé, perché inizierete a conoscerla conoscendo ciò che dice. Ma ci sono alcuni divari nella comprensione di ciò che significa ciò che dice che devono essere colmati. Una volta che avete letto la parola di Dio, l'avete messa nel vostro cuore, la state leggendo, memorizzando e la state facendo vostra, e essa prenderà vita per voi in molti modi, però ci sono comunque alcuni divari che devono essere colmati, ed i divari sono legati al fatto che stiamo studiando un documento antico. Stiamo trattando un documento antico. Questo libro è un libro molto antico. Risale al periodo patriarcale, al tempo di Mosè, quando egli scriveva di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Risale fino al tempo di Giobbe, che può essere stato scritto anche prima di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, che chiamiamo il Pentateuco. È un documento molto antico, scritto in un periodo di oltre 1500 anni, da più di 40 scrittori, cullato in quel luogo meraviglioso chiamato Israele. Sia l'Antico che il Nuovo Testamento provengono da lì, però è antico. È stato completato, come sapete bene, nel primo secolo dopo Cristo. Sono passati 2000 anni perlomeno e dunque abbiamo un documento molto vecchio, e questo crea alcuni divari per noi, giusto? Se vogliamo comprendere la Bibbia, dobbiamo colmare questi divari. Il primo divario è il divario linguistico. La Bibbia non è stata scritta in inglese. L'Antico Testamento fu scritto in ebraico ed alcuni passi in aramaico, che era una sorta di lingua comune parlata per strada, persino ai tempi di Gesù, tra i giudei. Però prevalentemente, naturalmente, fu scritto in ebraico, con pochi passi in aramaico. Il Nuovo Testamento fu scritto in greco, che era la lingua dell'impero romano, il quale si era esteso attraverso il Medio Oriente fino alla terra di Israele di quel tempo. Dunque, abbiamo un problema qui. Perché non solo l'Antico Testamento fu scritto in ebraico, ma fu scritto in un tipo di ebraico che oggi non si parla più, che è cambiato come cambiano le lingue, ed il Nuovo Testamento fu scritto in greco, una lingua diversa dal greco moderno, è persino chiamato greco koine, che significa greco comune, ed era diverso dal greco sofisticato, letterario o classico, persino del tempo in cui fu scritto, ed entrambi sono diversi dal greco di oggi. Perciò dobbiamo colmare questo divario linguistico, ed è molto importante, perché dobbiamo comprendere il linguaggio delle persone, così come parlavano, come scrivevano, se vogliamo veramente capire cosa intendevano comunicare. Ecco perché quando i giovani uomini vanno al seminario, insegniamo loro il greco, Insegniamo loro l'ebraico. Ora, sappiamo che andare al seminario per 3-4 anni, o nel caso di alcuni per 8-9 anni, dipende, passare tutto quel tempo studiando greco ed ebraico non significa necessariamente che in quel breve corso diventeranno la fonte principale del significato della lingua. Ma è molto importante comprendere la lingua greca ed ebraica, perché ci sono molte cose che diventano più chiare quando lo si fa. Si possono, per esempio, usare tutti gli strumenti di studio ebraico, si possono usare i lessici, i dizionari e tutto quello che abbiamo, e si possono anche leggere certi commentari che si riferiscono alle parole ebraiche e sapere di cosa stanno parlando. E si può anche sapere, se si conoscono il greco e l'ebraico, che quando qualcuno fa riferimento al greco e all'ebraico, si può, in un certo senso, verificare quello che dicono o scoprire se hanno ragione. Se non si conoscono le lingue, non si può. Si è la misericordia dello scrittore che si sceglie di credere, perché non si può realmente verificare. Quindi, conoscere la lingua è molto importante. Qualcuno deve conoscere la lingua. Se voi, come studenti della Bibbia, non la conoscete, dovete avere qualcuno che la conosca e vi informi a riguardo. Ed è qui che i commentari vi sono di aiuto, così come i materiali di studio, il dizionario di Vine, delle parole del Nuovo Testamento, il dizionario delle parole dell'Antico Testamento e tutte quelle risorse che vi aiutano a comprendere cosa significano le parole. E cito il dizionario di Vine perché parte dall'inglese o dall'italiano e poi risale al greco e all'ebraico, quindi anche quando qualcuno non conosce il greco o l'ebraico può usarlo, però bisogna entrare in contatto con le parole per scoprire cosa significano, perché questo è il cuore e l'anima della comunicazione. Un secondo divario che deve essere colmato è il divario culturale. Questo riguarda non tanto al linguaggio ma ai costumi. Le usanze, il linguaggio è connesso alle usanze, il linguaggio è idiomatico, voglio dire, anche il nostro linguaggio è idiomatico. Quando ascolto gli idiomi di oggi, a volte non so nemmeno di cosa stiano parlando i giovani. Voglio dire, sento conversazioni e non ho la più pallida idea di cosa stiano dicendo, perché la lingua continua ad accumulare idiomi. E noi siamo familiari con certi di questi, sapete, diciamo alle persone quando le incontriamo, come stai? Non so, è un'espressione piuttosto assurda se la si prende alla lettera. Come stai? Come sto? Sto perché mia madre era e mio padre era, e quindi io sono. Cosa significa come stai? Cosa vuol dire? Se dicesse a qualcuno stai bene, quella persona potrebbe rispondere sì o no. Se diceste sei felice, potrebbero rispondere ma come stai? Mi sembra un modo di dire, un'espressione idiomatica che qualcuno a un certo punto deve aver pensato significasse qualcosa che per noi si è un po' perso. Un altro modo di dire è ciao. Cosa significa ciao? Non so cosa significa ciao, ma è un'espressione idiomatica. Ne sviluppiamo continuamente nel linguaggio. Bene, quando si tratta di una lingua antica, si ha a che fare con un linguaggio idiomatico, si ha a che fare con espressioni che riflettono la cultura, e conoscere la cultura è assolutamente cruciale. Non si può nemmeno ricreare lo scenario biblico se non si conosce la cultura. È molto, molto importante, a meno che non si conosca il contesto. E comprendere molti aspetti della cultura ebraica, della cultura greca, è molto molto importante per interpretare la scrittura, la cultura delle religioni misteriche, la cultura dei farisei, la cultura dei sadducei, dei romani, tutta la situazione lì presente, la cultura intorno ad Israele, il politeismo, cioè la credenza in molti dei, i pagani, la cultura del culto di Baal, della setta, tutto ciò che circonda i dati biblici fa parte della comprensione del contesto in cui il linguaggio esiste ed in cui le storie vengono narrate. In terzo luogo abbiamo il divario geografico, il divario della geografia. È molto importante comprenderlo, non è forse tanto convincente quanto gli altri, ma è comunque importante, in un certo grado, per essere in grado di identificare lo scenario stesso, lo scenario reale di ciò che sta accadendo. Per esempio, Gesù dice, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biancheggiano per la mietitura. Cosa sta accadendo lì? Cosa intende dire con quello? Ebbene, c'è una scena meravigliosa lì presente quando il grano ha raggiunto un certo punto della crescita in quel periodo dell'anno, in quella parte del mondo, e dietro il grano arrivano le persone alla città con le loro vesti bianche, sembrano teste bianche sul grano maturo ed appaiono come una mietitura. Gesù usa quella come metafora per il bisogno di mietere le anime di quelle persone. Quindi c'è qualcosa nella geografia agricola, qualcosa nel fatto che i pendii della Palestina erano usati per le vigne ed i campi, per il grano, e qualcosa nell'espressione salire a Gerusalemme o scendere a Gerico che ha a che fare con la geografia, e tutto ciò è molto molto importante. Se comprendete molto della cultura della Bibbia, comprendete molto della geografia della Bibbia, allora arriverete anche a comprendere il quarto punto, che è la storia, la trama stessa. Bisogna colmare questi divari. Ora, parliamo di questi quattro divari: il divario linguistico che vi dà il linguaggio, il divario culturale che vi dà i costumi e gli idiomi, i divari geografici che creano lo scenario, la scena reale che lo circonda, ed il divario storico, cioè la trama, ciò che stava accadendo storicamente intorno a tutto quello. Qual è il contesto della storia? Ho scoperto nel corso degli anni che dedicare il massimo del tempo a queste questioni è fondamentale per ogni efficace comprensione biblica. Le persone spesso mi chiedono quanto tempo ti ci vuole per preparare un sermone. Bene, la verità è che per effettivamente stendere un'idea generale, scrivere alcune note e portarle qui per presentarvele, potrei impiegare un'ora per farlo. Però potrebbero volerci 30 ore per fare ciò che vi ho appena descritto, per colmare quei quattro divari, perché una volta che quelli sono colmati, abbiamo una scena viva, comprendiamo la lingua, comprendiamo la cultura, i costumi che hanno formato la lingua, avete creato la scena ed avete la trama, allora il passo semplicemente cade dall'albero, no? Diventa molto evidente cosa significhi quando avete ricostruito tutto. E francamente quello è il divertimento, quella è l'esaltazione dello studio biblico per me. Ricreare quella scena attuale a cui il brano sta parlando, il che lo rende vivo. Ora, parliamone, ok? Parliamo innanzitutto della lingua. Come detto, ci sono due lingue di base, l'ebraico ed il greco. L'ebraico ovviamente è la lingua più facile da imparare, anche se potreste sentirvi un po' scoraggiati dall'ebraico, perché guardate, ai caratteri dell'ebraico sembrano più diversi da quelli del carattere greco, i caratteri del greco. E l'ebraico in realtà è una lingua più facile, non è neanche lontanamente così complessa, è molto più concreta, però si arriva al greco ed il greco diventa molto molto complesso. In effetti non c'è un solo verbo regolare nella lingua greca che segue la formula regolare per la variazione dei casi e tutte quelle variazioni delle desinenze e così via. Non c'è un singolo verbo greco in tutta la lingua che sia uniformemente regolare. Il che significa che tutto ciò che fate è memorizzare parti irregolari. Ed ogni verbo ha una miriade di forme, ogni volta che cambiate qualcosa nella grammatica, nella frase, cambia la forma del verbo. Ora, in italiano non è così, diciamo un verbo che è un verbo, no? Io ho corso, oppure possiamo dire stavo correndo, ci sono alcune forme in quel senso lì, però per la lingua greca la parola corso potrebbe cambiare in 15 forme diverse a seconda di come viene usata nella struttura della frase stessa, quindi c'è una quantità enorme di memorizzazione. Le persone che studiano il greco memorizzano in modo da avere tutte quelle informazioni nella mente per poter leggere, dalla fine, se lo fate abbastanza lungo, diventa in un certo senso familiare, però questo vi mette in contatto con il linguaggio. Lasciatemi dire qualcosa di molto fondamentale da capire, ok? Quando Dio ha scritto la parola, ha messo il suo messaggio nelle parole. Il messaggio si trova nelle parole, esse devono essere comprese. E bisogna comprendere che le parole originali erano ebraiche e greche. E quanto migliore è la nostra comprensione del significato di quelle parole originali, tanto meglio comprenderemo il brano. Per la maggior parte delle volte potete essere contenti di sapere che i traduttori della scrittura hanno tradotto accuratamente quelle parole. La scrittura nella lingua italiana è stata esaminata per secoli, veramente per secoli, ed è stata affinata ed affinata, così quello che abbiamo è una rappresentazione accurata del greco e dell'ebraico, però senza le sfumature, senza le ricche sfumature che possono emergere da uno studio attento della lingua. E così quello che faccio nello studio della scrittura è entrare in contatto con questo. Avete a che fare con l'accidenza, che si riferisce alla forma della parola, in quale caso è, di che genere è. È singolare, è plurale, è aoristo, è imperfetto, è perfetto e tutte quelle cose lì. Abbiamo un problema oggi, sapete, cercando di trattare con le persone per insegnare loro la lingua, perché non conoscono le parti principali dell'inglese. Al Master Seminary, per esempio, accogliamo solamente studenti brillanti, solo studenti in grado di svolgere lavori di livello avanzato, molto molto difficile, devono fare un vero sacrificio accademicamente parlando per riuscire bene in seminario, ci vogliono i migliori, i più brillanti per farcela, e uno su quattro dei giovani che fanno domanda al Master Seminary riescono a passare l'esame di base d'inglese. E tutti provengono da percorsi universitari, non conoscono la propria lingua, sanno come parlarla, ma non comprendono come la lingua sia costruita, non comprendono come funziona. E quindi quando cercate di insegnare loro un'altra lingua, non sanno come imparare la lingua, a meno che non diate loro una cassetta Berlitz, sapete, e diciate loro di imparare l'ebraico imparando queste piccole frasi, però non funziona così. È molto impegnativo, bisogna imparare la forma delle parole e questa è una grande sfida. Ricordo che da matricola al college me ne andai, ero determinato a conoscere il Nuovo Testamento, così al primo anno di college presi 5 crediti di greco, ogni giorno facevo greco, 5 giorni alla settimana per tutto l'anno, tutto il mio primo anno. E quello è molto greco per un ragazzino di 18 anni. È una quantità enorme di memorizzazione, una quantità enorme di studio, ed ho studiato il greco per tutti e 4 gli anni di college, poi ho preso un'enfasi minore in greco, poi sono andato al seminario ed ho fatto greco per altri 3 anni, quindi ho continuato a fare greco. greco, 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 e quando sono arrivato alla fine non credo di aver ancora memorizzato tutto ciò che c'era da memorizzare, molto complicato. Però oggi abbiamo strumenti straordinari che ci aiutano ad arrivare a queste questioni, a comprendere le parole e le forme delle parole. Poi c'è la lessicografia, oltre a ciò che chiamiamo accidenza, che è la forma delle parole, è la lessicografia, cioè il significato delle parole. Ora stiamo parlando di cosa significano quelle parole, e questo ci porta in tutto quello sfondo delle parole molto ricco della sintassi, che è la relazione tra le parole, e si arriva poi a tutte le parole e il modo in cui si collegano. Questo è molto importante, questo è un divario che deve essere colmato. Per darvi una piccola illustrazione di com'è che lo faccio, lo faccio da quando predico e insegno la parola di Dio, questa è una cosa normale per me, quello che faccio, parte del mio mestiere. Comincio con un blocco da 8:30 x 14, vado al brano e prendo la parte del brano nella lingua originale su cui predicherò e lavoro attraverso tutto quel materiale finché non comprendo le parole, comprendo il significato delle parole, le forme delle parole. Sapete, se devo farne il parsing o deporle o mostrare l'analisi grammaticale di dove si trovano, quello che fanno, come sostantivi, nomi, aggettivi, cose così. E poi quando tutto quello scarabocchiare dappertutto lì, ovviamente quegli appunti non sono per il pubblico, di tanto in tanto trapelano in giro, ma io butto giù tutto a zampe di gallina. E poi passo al significato di quelle parole e vado a consultare il significato delle parole, vado a varie fonti per trovare le sfumature di significato, e poi lavoro sugli antecedenti, sulle relazioni, e comincio a collegare quelle parole con il brano stesso, e poi ho un'intera comprensione di ciò che il brano fondamentalmente sta comunicando. Le parole stesse ora mi sono chiare, molto importante. Cercare di comprendere nell'originale qual è la comprensione più ricca che posso avere di quel brano. Questo è lavorare con la lingua, e questo è il primo processo che faccio. Comincio con la lingua originale, così da poter venire a patti con essa. Ora, non tutti, ovviamente, naturalmente, non tutti voi sarete in grado di fare tutto questo perché non conoscete la lingua, però ascoltate, c'è così tanto materiale là fuori per aiutarvi, ci sono così tante cose buone che vi metteranno in contatto con il meglio e con la cosa più ricca della lingua. Se mai c'è stato un tempo, amici, devo dirvelo, se mai c'è stato un tempo nella storia della Chiesa in cui i laici avevano la capacità o hanno la capacità di essere buoni studenti della Bibbia, è oggi, a causa del volume di materiale che abbiamo, a causa del puro volume di materiale che abbiamo disponibile. Se non siete buoni studenti della Bibbia è perché non ve ne importa abbastanza ad entrarci, o perché state comprando le cose sbagliate. E per tutto il buon materiale là fuori, per ogni buona risorsa lì presente, probabilmente ce ne sono 5 cattive. Quindi dovete avere una mente discernente ed avere un po' di aiuto nel fare quelle scelte. Però non c'è mai stato un tempo in cui avevamo avuto maggiore opportunità di essere buoni studenti della scrittura, perché abbiamo un sacco di strumenti. E da qualche parte lungo il percorso, mentre leggete tutti questi buoni libri scritti da bravi cristiani che vi sono utili, iniziate il processo in cui state di fatto studiando la Bibbia e procuratevi alcuni strumenti per farlo. Diventate più primari nel vostro studio biblico. Quindi passiamo al secondo punto: colmare quel divario culturale. Cioè, ciò che intendo comunicare con cultura, mi riferisco alle ideologie correnti, il pensiero corrente. Come pensavano i giudei, come pensavano i greci? Quando Paolo scrive ai Corinzi, in 1 Corinzi capitolo 11, ed inizia a parlare delle donne che hanno i capelli lunghi, cosa sta succedendo lì? Bene, dovete capire, ed ho trovato alcune di queste informazioni in un meraviglioso libricino Bantam anni fa, intitolato Vita quotidiana nell'antica Roma di Jerome Cancopino, un libro secolare. È uno storico che ha tracciato la storia dell'impero romano al tempo del Nuovo Testamento, ed ha un'intera sezione sul movimento di liberazione femminile di quell'epoca, che aveva il suo centro nella città di Corinto. Le donne giravano a seno nudo con lance in mano, infilzando maiali ed arrampicandosi su pali, cercando di ottenere pari diritti con gli uomini. E Carcopino entra in tutti quei dettagli e mostra com'è che tutto quello fosse lo sfondo della situazione. Ed una delle cose che facevano queste donne nel pretendere una storia di liberazione era radersi la testa. Con uno sfondo del genere, con la comprensione di quel tipo di cultura in atto, quando Paolo parla dei capelli di una donna come della sua gloria, si comprende meglio il significato di quello che sta dicendo. Ci sono vari problemi che sono stati sollevati riguardo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 1, dove dice la parola o il verbo. Dove dice: nel principio era il verbo, la parola era con Dio, la parola era Dio, e tutti noi, per amore dei testimoni di Geova, se non di qualcun altro, vorremmo che quel versetto avesse detto: Gesù è Dio, non discutetene, giusto? E quindi perché dice la parola era, sapete, ve lo dico io il perché. Perché al tempo c'era una filosofia dominante, c'era una parola molto famosa, logos, che è la parola greca per verbo, per parola, che viene tradotta lì. E c'era la credenza che il logos fosse l'energia fluttuante, soprannaturale, divina che aveva creato ogni cosa. E quello che Giovanni sta dicendo è: sapete quell'energia fluttuante, divina e soprannaturale che crea tutto? La conoscete? Quella è Cristo. e sta semplicemente catturando il pensiero del momento nei termini di quelle persone, della filosofia o della religione di quelle persone, e porta tutto alla parola di Dio. E abbiamo la stessa cosa in Colossesi capitolo 2, dove egli sta affrontando una sorta di mentalità pregnostica, persone che credevano di possedere una conoscenza segreta e erano coinvolte con gli angeli e credevano in queste esaminazioni che scendevano da Dio all'uomo ed erano immersi in tutte quelle strane questioni misteriose di comportamenti ascetici, e Paolo sta rispondendo a ciò che Colossesi capitolo 2 dice, è tutto diretto esattamente a quella tendenza del pensiero greco del momento. Si ha una situazione simile in Giovanni, capitolo 8, questo si trova ovunque nella Bibbia, mi viene in mente questo, Gesù si alza e dice, io sono la luce del mondo e chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E voi potete dire, bene, capisco, Gesù è la luce, è un mondo oscuro e quindi egli porta la luce. Però quando ci riflettete su, e quando ci ho pensato, la prima volta che stavamo studiando il Vangelo di Giovanni, mi sono chiesto, perché quindi non si alza semplicemente e dice, io sono la luce del mondo? Perché ha detto quello? Voglio dire, perché? Qual è il contesto di quelle parole? Poi cominciate a studiare quel passo in Giovanni 8 e scoprite che egli lo disse nel cortile delle donne, che è il cortile esterno del tempio, e nel cortile delle donne c'erano anche, c'erano piccoli contenitori dove le persone potevano mettere le loro offerte, i loro soldi, venivano lì, uomini e donne mettevano il loro denaro, gli uomini potevano entrare nella parte successiva, una sorta di cortile interno, le donne invece rimanevano all'esterno, ma il cortile delle donne era dove stava parlando ed egli entra nel cortile delle donne. Scopriamo anche che, come dice il testo, era il giorno dopo della festa. Ora, quale festa? Beh, la festa delle luci. Che cos'era la festa delle luci? La festa delle luci commemorava Dio che guidava i figli di Israele con una colonna di fuoco di notte e con una nube di giorno. È così che li guidò nel deserto, celebravano questo con la festa delle luci per 8 giorni. Com'è che la celebravano? Sapete cos'è una menora? La menora è un candelabro a 7 bracci. Mettevano una menora enorme, una cosa gigantesca, nel mezzo del cortile che naturalmente non aveva tetto e questa brillava. Sapete, una menora a molte candele che emanava luce verso l'alto come un diamante nel cuore della città di Gerusalemme, e per 8 giorni quella cosa rimaneva accesa, per 8 giorni quella menora bruciava per celebrare la provvidenza di Dio nel dare la luce nel deserto. Il giorno dopo che fu spenta, Gesù entra nel cortile delle donne dove si trova la menora, ma la menora era spenta ed egli dice che cosa? Io sono luce del mondo, io non mi spengo. All'improvviso c'è un contesto che dà un significato completamente diverso a quelle parole e colpisce al cuore delle persone. Questo è trattare con la cultura, comprendere gli sfondi. E questo fa parte di ciò che dovete fare come studenti della scrittura, ed avete bisogno di risorse, di libri, di commentari, di alcuni dizionari biblici, quello che sia, potete trovarli nella libreria. Ovviamente noi non gestiamo la libreria per far soldi, l'abbiamo dimostrato anno dopo anno dopo anno, non è quello il punto, gestiamo quella libreria per fornire risorse. Quindi questo è importante per quanto riguarda la cultura. Ora, la geografia è ugualmente importante, una delle cose meravigliose che voi come cristiani potete fare se avete l'opportunità è camminare per la terra di Israele di persona. Questo permetterà che la Bibbia diventerà viva per voi in molti, molti modi. Tutto ciò che dovete fare è trovarvi in una tempesta sul mare di Galilea per capire perché i discepoli avevano paura, soprattutto se siete su una barca a remi. Comprendete la topografia, la geografia della terra, comprendete la relazione tra città, villaggi e paesi, comprendete come si combattevano le battaglie e perché venivano combattute in certe valli e sulla cima di certe montagne, vi troverete lì, vedete tutto quello scenario di spiegarsi davanti a voi, comprendete perché Dio ha scelto Megiddo come luogo della battaglia di Armageddon, il conflitto finale dei secoli. Napoleone disse che è il più grande campo di battaglia sulla faccia della terra. Se siete lì e vi mettete in piedi e guardate giù dalla montagna, osservate tutto quel luogo, potete capire perché in tutta la storia antica quello sarebbe stato uno dei grandi campi di battaglia del mondo. Comprendere la geografia è molto importante. Se comprendete per esempio qualcosa della geografia di Gerusalemme, quella città situata in alto su un altopiano, comprendete che per esempio leggete la morte di Gesù Cristo e di come egli uscì da quella notte dopo il tradimento ed andò via per essere tradito da Giuda. Giuda, ricordate, lasciò l'ultima cena per tradirlo. Gesù uscì attraverso il Cedron e salì al Monte degli Ulivi, il che è significativo perché in quel periodo dell'anno a Pasqua gli agnelli pasquali venivano sacrificati a migliaia e venivano sacrificati nella parte posteriore del Monte del Tempio. Il loro sangue scorreva giù per il pendio posteriore del Monte del Tempio che si trova sul lato est di Gerusalemme e scorreva giù nella valle del Cedron. Il torrente Cedron vi scorre attraverso, c'è un pendio che scende fino al torrente attraverso il torrente e c'è un pendio che risale fino al Monte degli Ulivi. Oltre alla piccola collina si trova la città di Betania e da sud c'è Betlemme. Gesù scese per quella collina posteriore, dovette attraversare il Cedron, ed in quel periodo dell'anno, la stagione di Pasqua, il Cedron era ancora pieno d'acqua, un torrente che è secco in estate, ma in quel momento aveva ancora acqua. E quell'acqua, però, era rosso sangue a causa delle migliaia di agnelli che venivano sacrificati, ed il loro sangue scendeva giù nel retro del tempio e riempiva quel piccolo corso d'acqua. Quindi Gesù era lì che lo attraversava, il simbolo del suo stesso sacrificio come l'agnello di Dio. E cose di questo genere sono molto vivide e rendono la parola di Dio viva per noi. Quando parlate dell'inferno, per esempio, nella Bibbia, i giudei comprendevano l'inferno come un luogo di terribili tormenti, un luogo di stridor di denti e di pianto, un luogo di oscurità, un luogo di dolore, un luogo in cui la coscienza accusa pienamente senza alcun sollievo. Mai, è un luogo orribile. Il modo in cui lo descrivevano era usando la parola Gehenna. E che cos'è che era quella parola? Gehenna era il nome della discarica della città nella valle di Hinnom, appena a sud della valle del Cedron. Portavano tutta l'immondizia in quel luogo lì della città, tutta l'immondizia della città, e la gettavano lì, e c'era un fuoco perpetuo che bruciava continuamente. Naturalmente l'immondizia era immondizia in quei giorni, e c'erano vermi e c'era tutto il resto, ed è per questo che la Bibbia parla del verme che non muore mai, perché veniva sempre gettata immondizia nella Gehenna, così che c'erano sempre vermi che la divoravano, ed il fuoco e l'orrore di tutto ciò, ed il fumo ed il fetore e tutto il resto. E questo era quella era l'immagine dell'inferno per loro. Se potevate, vi bastava stare su una delle colline di Gerusalemme e guardare giù nella valle di Hinnom per essere ben consapevoli che l'inferno era laggiù, un luogo di realtà terribile e spaventosa. Quindi comprendere un po' di quella geografia è molto importante. Se comprendete un po' della geografia anche verso il nord, in Galilea, comprendere molto delle ricchezze dei racconti biblici. Bisogna colmare quel divario con alcuni dizionari biblici e alcuni atlanti. Io tengo dizionari biblici ed atlanti proprio accanto alla mia scrivania tutto il tempo per tirarli fuori e controllare la topografia, le relazioni che esistono. E mentre scrivevo la Bibbia di studio, ero lì con il mio righello, sapete, sulla scala delle mappe, a misurare le distanze da un villaggio all'altro. Per tutto l'Antico Testamento si legge che egli andò da qui a lì, da qui a lì, da qui a lì, e così si diceva: bene, questa è questa distanza, questa è questa distanza, questa è questa distanza. E quando cominciate a lavorare su tutto quell'intera storia, la comprensione della scrittura diventano meravigliosamente ricche e vive. E poi avete il quarto divario. Avete il divario linguistico, abbiamo il divario culturale, abbiamo il divario geografico e poi abbiamo il divario storico. Ed il divario storico è la trama, giusto? La scrittura ha una trama, sapete. A volte ricordo che mia nonna, quando ero bambino, aveva una piccola scatola di plastica con versetti della Bibbia dentro. Avete mai viste una di quelle? Era una piccola scatoletta di plastica e conteneva delle schedine con versetti della Bibbia, versetti biblici. E mi colpiva sempre il fatto che si potevano mettere in qualsiasi ordine, che non avevano alcun contesto. Si potevano mescolare come un mazzo di carte, si potevano organizzare così come si voleva, si poteva avere la propria Bibbia in qualsiasi ordine, però la Bibbia non fu scritta così. C'è una vera trama, c'è una vera storia in corso, e tutto in un contesto ed in una cornice. Non è un mucchio di versetti assortiti che si possono adattare a qualsiasi ordine. C'è una storia, c'è uno sfondo. Non capirete mai, per esempio, perché Pilato flagellò Gesù e cercò di convincere i giudei a liberarlo, perché lottò così tanto per farlo, perché uscì e disse di lavarsi le mani dell'intera faccenda, lo dichiarò innocente e tutto il resto, e poi tuttavia lo crocifisse, a meno che non comprendiate che Pilato era già pieno fino al collo nei guai con l'impero romano a causa di almeno 3 gravi passi falsi che aveva commesso mentre era governatore in Palestina, ed il Cesare romano voleva la Pax Romana, voleva la pace romana, e tutto ciò che Pilato continuava a fare era irritare questi giudei ostili fino al punto di ebollizione, rendendoli furiosi contro Roma, e si trovava in acque molto molto profonde. Ed i giudei alla fine giocarono la loro carta vincente e gli dissero: se non lo crocifiggi, lo diremo a Cesare. Fine della discussione. Se comprendete lo sfondo, comprendete perché le cose accaddero così come accaddero. Molto molto importante. Quando stavo studiando 1 Corinzi 12 al 14, stavo cercando di capire cosa stessero facendo i Corinzi al posto del vero uso delle lingue e dei veri usi dei doni spirituali. Essi ovviamente non stavano facendo la stessa cosa. Qualcuno era lì che si stava alzando fingendo di avere il dono dello Spirito Santo e stava bestemmiando Gesù Cristo. Ecco quanto era assurda la cosa. Anni fa cercai in biblioteca del materiale di riferimento sulle religioni della Grecia, del mondo antico, e mi imbattei in un libro affascinante intitolato Le religioni misteriche, scritto da un uomo di nome Angus, A-N-G-U-S, e pubblicato, non dimenticherò mai l'editore, dalla Dover Press in Inghilterra. Era un libro spesso che da un punto di vista secolare dava la storia delle religioni misteriche al tempo del Nuovo Testamento, e lì mi imbatté nella comprensione di due parole della lingua greca, entusiasmos e ekstasia, che sono entusiasmo ed estasi, traslitterate in italiano, e quelle erano parole che definivano la natura del culto delle religioni misteriche. Cercavano di portare le persone in ekstasia e entusiasmos, entrambe erano una sorta di stati alterati di coscienza nei quali si perdeva il controllo e si facevano cose bizzarre e selvagge. Questo era il modo mistico in cui ci si connetteva con le divinità. Sapete chi nella nostra cultura recente ha ripreso tutto ciò? Timothy Leary. E lo ha venduto ad un'intera generazione di studenti universitari. Disse allora che se volevano veramente entrare in contatto con Dio dovevano fumare droga. Well, quella non è altro che la stessa cosa riproposta. Doveva essere un'esperienza religiosa. Ricordate poi che cominciarono tutti a passare dalla droga all'Asia e a sedersi a gambe incrociate con qualche guru fumando altra droga, pensando di poter comunicare con le divinità in quel modo. Ebbene, quella era semplicemente il culto misterico greco antico ripresentato. E cominciai a leggere come si esprimevano e così cominciai a familiarizzarmi con la cosa. E poi andai a leggere 1 Corinzi 12, 13, 14 ed era perfettamente chiaro ciò che stava accadendo lì. Avevano preso il formato delle religioni misteriche e l'avevano portato direttamente nella Chiesa, l'avevano santificato e l'avevano chiamato l'opera dello Spirito Santo. Ed è ciò che Paolo dovette correggere. Quei tipi di contesti storici creano la trama in cui la storia viene narrata. Molto, molto importante. Ora, alcune persone dicono, io non leggo libri, vado direttamente alla Bibbia. Mi è capitato, predicatori me l'hanno detto. Io non credo, non studio i libri, studio solo la Bibbia. Veramente. Allora forse vorresti dirci tutto ciò che sai su Shur, Moab, Maher, Shalal, Hasbaz, Kalno, Carchemish e Michmas, così a memoria. Non credo proprio. Questo è un tipo di egotismo mascherato. Dobbiamo essere grati al Signore che Egli ci ha provveduto il materiale per colmare quel divario, giusto? Avete bisogno di buoni commentari, di un dizionario biblico? Dovreste avere un dizionario biblico ed un buon commentario, così da avere un modello di interpretazione, qualcosa che vi aiuti ad affrontare i passi difficili. Noi cerchiamo di farlo, l'abbiamo fatto anche nella Bibbia da studio, dall'inizio alla fine, ed è per questo che è così spessa, perché abbiamo trattato ogni singolo passo difficile. Vogliamo aiutarvi a fare questo. Ora, questi sono i divari che devono essere colmati. Ora, mentre concludo, in conclusione, non ho molto tempo, quindi tenetevi forte. Voglio darvi 5 principi. Io uso 5 principi per colmare questi divari. 5 principi per colmare questi divari. 5 principi con cui lavorare. Ed è un po' come guardarvi sopra la mia spalla, ok? Il primo è il principio letterale. Il principio letterale. Quando interpretate la scrittura, la interpretate letteralmente. Cosa significa? Significa che comprendete la scrittura nel suo senso naturale e normale. Comprendete la scrittura nel suo senso naturale e normale. In altre parole, il significato abituale delle parole è ciò che accettate. Non c'è alcun significato segreto, non c'è significato dietro altro segreto, non c'è significato nascosto. E potreste chiedere, che dire del linguaggio figurato? Beh, il linguaggio figurato è il linguaggio figurato, è abituale e normale. Se dico che è forte come un bue, non intendo che sia un bue, è chiaro, no? Se dico che stava eretto come un albero, non intendo dire che sia un albero o che abbia rami e foglie, lo capite, no? È il linguaggio normale, le figure retoriche fanno parte del linguaggio normale, ci sono numerose metafore e similitudini, tutte queste cose fanno parte del linguaggio comune, normale, quindi quando avete linguaggio figurato nella Bibbia lo interpretate come tale, fa parte del linguaggio normale. Che dire del simbolismo? Abbiamo simbolismi nella Bibbia, abbiamo simboli nel nostro linguaggio, parliamo in simboli continuamente, sostituiamo qualcosa a qualcos'altro per mettervi dentro un significato. Diciamo, per esempio, ve lo dico, ho visto quel tipo andare giù per la strada su un razzo o come un razzo. Cosa intendiamo con quello? Bueno, intendiamo che stesse passando di lì su un ICBM, intendiamo che probabilmente aveva un motore a 8 cilindri in un'auto e stava andando molto veloce, ma il razzo diventa il simbolo di quella velocità e questo è il linguaggio normale. Abbiamo quella latitudine nel linguaggio, non avete bisogno di andare nel panico quando vedete un simbolo, guardate semplicemente al contesto ed il simbolo si dispiega. Potreste chiedere, che dire del libro dell'Apocalisse? Bene, avete alcuni simboli nell'Apocalisse, la cui natura è molto unica, ma li avete anche in, notate qui, Zaccaria, Ezechiele, Isaia, Daniele e principalmente e Apocalisse. Noterete che tutti quei libri sono, cosa? Si concentra su cosa? Sulla profezia. Quindi, quando si tratta della profezia predittiva, che deve essere ancora adempiuta nel futuro, troverete molti simboli perché non ci sono equivalenti storici. Quelle cose si dispiegheranno nel futuro. Dio ci parla di esse in un linguaggio simbolico. Sappiamo che è simbolico, sappiamo che è un simbolo. Quando leggiamo del cielo, diciamo là in cielo, davanti al trono del cielo, c'è un mare di vetro. Bene, un mare è un mare e il vetro è un vetro, che cos'è che in realtà è un mare o è un vetro? Non lo so, alcune di quelle cose sono in un certo senso figurative, alcune sono simboliche, dovremmo aspettare e vedere perché non abbiamo un'esperienza reale di quello. Molta letteratura profetica include simboli e quando leggete nel libro dell'Apocalisse che c'è una bestia che sale dal mare, esso definirà qualcosa riguardo a quella bestia e a chi essa sia. La bestia è rappresentativa di potenza feroce ed ecco che viene fuori. E vi dice che ha sette corna e ha sette corna e ha certe teste e definisce che cosa sono e la scrittura lo dispiega nel contesto. In sostanza Dio ha parlato chiaramente. E quindi voi lo accettate letteralmente. Una volta che avete detto non accetterò l'interpretazione letterale della scrittura, siete irrimediabilmente perduti. Ora, il significato consueto delle parole è esattamente quello che Dio intende. Quando Dio ci ha dato il libro, lo ha reso chiaro. Egli ha detto, voglio che voi mi sentiate parlare, giusto? Non ci ha dato un mistero, lo ha svelato. I rabbini si lasciarono totalmente prendere dal significato misterico, preso la parola Abramo, il nome di Abramo ha tre consonanti, la B, la R e la M, in ebraico sono le consonanti e le altre sono vocali, e quindi nella lingua ebraica le lettere nell'alfabeto hanno equivalenti numerici. Così i rabbini dissero che il nome segreto di Abramo è che se sommate la B, la R e la M ottenete un totale di 318, perciò il significato segreto di Abramo è che egli aveva 318 servi. Non potete trovarlo nel contesto di nulla, è pura fantasia, ma questo è il tipo di cosa che veniva fatta. Questo si chiama interpretazione cabalistica, e tra l'altro è un approccio molto popolare in passato e un approccio popolare anche oggi. Will Varner ha scritto un eccellente articolo sul Master Seminary Journal su quell'approccio cabalistico in cui avete tutti questi bizzarri significati segreti. E ascoltate, un viandante, sebbene sia stolto, non ha bisogno di errare perché Dio ha parlato ed ha parlato chiaramente e voi la prendete alla lettera. Quindi è da lì che iniziate. Iniziate comprendendo il senso letterale della parole. In secondo luogo c'è il principio storico. Avendo compreso le parole, e sto ripercorrendo ciò di cui abbiamo parlato da un'angolazione diversa, ok? Ora sviluppate la storia. E questo è ciò che amo veramente, ok? Tornate nella storia, tornate indietro negli sfondi, nella cultura, nella geografia, ed è qui che leggo veramente, mi metto a leggere ogni tipo di cosa, leggo libri di sfondo biblico, leggo commentari, probabilmente leggo forse è la mia media per leggere 15 commentari su ogni brano, perché voglio approfittare di tutto il meglio delle intuizioni sugli sfondi, sulla storia, e leggerò dizionari biblici o storie bibliche o qualunque cosa serva, semplicemente in generale leggendo sulla cultura ebraica, accumulare informazioni su come pensavano, come operavano, e questo informa molta parte della scrittura. Il punto in cui sto cercando di arrivare qui è che cosa significava per le persone a cui fu parlato o scritto, che cosa significava allora. Non che cosa significa oggi, che cosa significava allora, perché qualunque cosa significasse allora, significa ancora oggi. Allora qual era il loro scenario? Che cosa stava accadendo? Qual era la trama? Io ritorno a questo? Ho detto spesso che un testo senza contesto è un pretesto, non potete semplicemente strappare un versetto e fargli dire tutto ciò che volete, c'è una trama lì presente, c'è una storia in corso, c'è qualcosa che sta accadendo al quale quello parla direttamente. Quando comprendete la trama, allora comprendete anche il significato di ciò che è stato scritto. Questo è il principio storico, creare lo sfondo della scena offerta. In terzo luogo, il principio grammaticale. Ora, questo è un esercizio che io faccio ogni volta, che primo esercizio scrivo già tutte quelle cose sulla lingua, metto giù tutto ciò che è letterale, annoto tutto, comprendo il testo, poi vado a tutti i commentari, leggo tutto ciò che devo leggere, ottengo la storia, la scena, lo sfondo, se devo capire i farisei o i sadducei lo cerco, oppure gli zeloti o gli esseni o qualunque cosa potrebbe essere, se voglio sapere di più sullo sfondo di qualcuno vado ad un qualche libro che mi dà quello sfondo sugli individui della scrittura, metto tutto insieme, tutta la scena insieme, poi torno indietro, sto ancora scrivendo dappertutto ed arrivo al principio grammaticale. È lì che comincio a guardare la struttura stessa del testo. Ora comprendo la scena, comprendo la trama, comprendo ciò che sta dicendo, ora però ho bisogno di scavare in profondità, guardo le preposizioni, guardo i pronomi, guardo ai verbi, i nomi, comincio ad analizzare il brano, comincio ad analizzare la struttura del brano, metto tutto insieme, parole, frasi, antecedenti. E questo è l'esercizio che chiamiamo studio induttivo della Bibbia. Conoscete lo sfondo, conoscete le parole, ora che cos'è che stanno dicendo? Cosa stanno veramente comunicando? Ed è lì che dovete studiare la struttura della frase. Sapete, quando eravamo bambini che ci stavano insegnando inglese, ci insegnavano a fare il diagramma delle frasi. L'hanno mai fatto nel vostro caso? Insegnarvi il diagramma delle frasi? Molto importante imparare a farlo, molto utile. Così che imparate a scomporre frasi, parole, modificatori. Vi dico, sono davvero preoccupato per la prossima generazione di studenti della Bibbia che non stanno imparando a gestire la propria lingua. non conoscono solamente il linguaggio di strada, non comprendono i componenti del linguaggio, come possono scomporre il linguaggio. Penso che ci siano molte ragioni per cui oggi le persone non dividono rettamente la parola o non la maneggiano accuratamente. Una è che non comprendono l'importanza di quella pratica. Pensano solamente di dover star lì finché non provano un sentimento, un impulso, aspettare finché Dio, tra virgolette, non dica loro cosa significa. Ma un altro problema è che non comprendono la struttura del linguaggio stesso, non comprendono che il linguaggio ha regole, ha leggi che sono seguite con grande attenzione e che voi dovete comprendere, è molto importante. Quando scomponete frasi, scomponete parole, scomponete modificatori per dire come si collegano tutte queste cose, molto, molto, molto importante. Se volete dividere rettamente, tagliare rettamente la verità, e facendo tutto questo, arrivate veramente al cuore, arrivate all'anima di quel brano. Allora, lasciate che vi suggerisca alcune piccole cose, piccole pratiche sul come fare questo, che cose semplici. Cominciate semplicemente leggendo il brano, e leggendo e rileggendolo, rileggendolo e rileggendolo, e poi trovate il punto principale. Questa è la prima cosa che dovete fare in quella sezione di scomposizione grammaticale: dovete trovare il punto principale della cosa. Qual è il punto principale? E vi darò un piccolo suggerimento, che il punto principale di solito è collegato al verbo principale. Se state trattando con un paragrafo della scrittura, diciamo, state trattando con un paragrafo, due, tre versetti, tre o quattro versetti, nel quale ci sarà un verbo principale presente. Stavo dicendo alle persone del primo culto, non ci sono davvero entrato in questo, ma aprite Filippesi molto brevemente, capitolo 1. Ecco qui un'illustrazione perfetta di questo fatto qui. State leggendo Filippesi 1:18 e potreste trovarne su ogni pagina della Bibbia, in ogni brano, ma questo è uno. Dice: in ogni maniera, versetto 18, sia per invidia sia per sincerità, Cristo è annunciato. E di questo io mi rallegro e continuerò a rallegrarmi. Ora, qual è l'idea principale del testo? Paolo che cosa sta facendo? Paolo si sta rallegrando, sta gioiendo. Questa è l'idea principale. Quindi stiamo leggendo e cominciamo a leggere il versetto 12, dove l'indicazione del testo come paragrafo inizia e il paragrafo va fino al versetto 26 nel modo in cui l'hanno disposto. Iniziate al versetto 12 e sta parlando di come le sue circostanze siano risultate per il maggior progresso del Vangelo. Quali sono le sue circostanze? Ebbene, se studiate lo sfondo di Filippesi, dov'è che era? Era in prigione. Versetto 13, la mia prigionia, e dice: poiché sono in prigione, tutta la guardia pretoriana sta ascoltando il Vangelo, e visto che sono in prigione, altri stanno acquistando più coraggio, stanno ricevendo più coraggio, versetto 14, per parlare, per proclamare la parola di Dio senza paura. Questo sta rendendo più audaci gli altri cristiani, e visto che sono in prigione, dice, alcuni predicano Cristo per invidia e contesa. Potete crederci? C'erano dei predicatori che erano così infastiditi dalla grande ombra di Paolo, che non volevano stare alla sua ombra, che lui era l'uomo, che lo vedevano in prigione, e così per invidia, cattivo movente nel loro cuore, cominciarono a dire che era in prigione perché Dio l'aveva punito e lo stavano attaccando. Il versetto 17 dice: gli arrecano afflizione oltre alla sua prigionia, lo feriscono, lo fanno per ambizione egoistica, non da motivi puri. E poi il versetto 19 dice: so che questo risolverà per la mia liberazione, mediante le vostre preghiere, l'aiuto dello Spirito di Cristo. Io mi rallegro. Perché mi rallegro? Bene, guardate qui, il punto principale è quello che si rallegra, vi ho appena detto il perché, primo al versetto, e lo sto inventando mentre vado avanti, ma dice: mi rallegro perché sapeva che la sua circostanza avrebbe contribuito al progresso del Vangelo, secondo perché la guardia pretoriana stava ascoltando alla verità di Cristo, terzo perché altri credenti erano più coraggiosi, perché potevano vedere che anche essendo in prigione si poteva comunque predicare il Vangelo, e quarto perché ciò stava inducendo altri predicatori ad attaccarlo, ma anche quello avrebbe spinto il popolo di Dio a pregare per lui. Quindi, vedete, la cosa principale che fece era: io mi rallegro, e tutto il resto alimenta ed informa quel concetto lì. La gente a volte, sapete, mi chiede quanto tempo ci vuole per preparare un sermone? Bene, la parte con cui entro qui, con qualche foglio di carta, con delle cose scritte, posso metterla giù in un'oretta. Potrebbero volermi 20 ore per arrivare a quel punto, però. Vedete, quando avete fatto tutto il resto, il brano semplicemente cade dall'albero. Quando comprendete che cosa dicono le parole, comprendete lo sfondo storico, comprendete la grammatica, allora il brano prende vita. Quindi iniziate leggendo, trovate l'idea principale, poi cominciate ad analizzare la struttura entro la cornice di quell'idea principale. Lutero lo disse così, grande affermazione, disse: scuoti tutto l'albero, poi arrampicati e scuoti ogni ramo più grande, poi ogni rametto e poi ogni ramettino e poi guarda sotto ogni foglia. E questa, sapete, probabilmente voi non ascolterete neppure un quinto di ciò che ricavo da quel processo. Questo è ciò che è richiesto. Bene, il quarto principio, il primo era letterale, il secondo era storico, il terzo grammaticale, che tratta la struttura del linguaggio, il quarto è sintetico. Con questo non intendo finto, ma mi riferisco al sintetizzare, cioè mettere insieme le cose. Cosa intendiamo con questo? Voglio dire, comprendete questo, ok? Ci sono 66 libri nella Bibbia, 39 nell'Antico, 27 nel Nuovo, scritti da più di 40 autori, ma in realtà c'è una sola fonte di ogni scrittura, di ogni testo. Chi è? È Dio. È Dio. Pertanto non ci sono contraddizioni nella Bibbia, pertanto la Bibbia è perfettamente in armonia con se stessa, e quando avete compreso il significato di un dato brano, e voi per esempio prendiamo quel brano di Filippesi 1, ed ora va bene, Paolo si rallegra, si rallegra per tutte queste ragioni, wow, com'è che si inserisce però tutto questo nel testo, nel tutto della scrittura? Questa è la domanda successiva che dobbiamo porre. Lasciate che ve lo sintetizzi. I riformatori la chiamavano analogia scriptura, cioè la scrittura è analoga a se stessa, cioè completamente coerente con se stessa. Nessuna parte della Bibbia contraddice un'altra parte, perché un solo autore, Dio Spirito Santo, l'ha scritta tutta. Quindi a questo punto comincio a fare riferimenti incrociati, e amo questa parte, corro per tutto il corso della Bibbia, soffrire ingiustamente ed essere e rallegrarsi, dov'è che potrei andare per imparare questo? Che ne dite di Giacomo 1, giusto? Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Altre volte nella vita di Paolo egli ebbe lo stesso atteggiamento e lo espresse in numerose occasioni. Potrei tornare a Giobbe, potrei tornare al salmista, leggere i salmi di Davide, dove egli si rallegra in mezzo a tremende angosce, e posso cominciare a vedere illustrazioni di questa realtà in tutta la parola di Dio, e posso persino scavare più a fondo, diciamo in Giacomo capitolo 1, e scoprire di più sul principio del rallegrarsi nella sofferenza. Posso trovarlo in Giacomo, posso trovarlo in Pietro, posso trovarlo nella chiesa perseguitata in Apocalisse 2:3. Questo è il principio della sintesi. Cominciate a muovervi nella scrittura, è ciò che i riferimenti incrociati fanno per voi. Ecco perché nella Bibbia da studio abbiamo messo vedi nota qui o vedi nota lì, vedi nota qui. Non so quante volte, e 100.000 riferimenti incrociati ci sono lì dentro, così che potete andare a caccia a vostro piacimento, seguendo una verità in tutta la scrittura, e diventa così ricco ed appagante quando lo fate. Poi il quinto ed ultimo approccio quando studiate la scrittura è, beh, credo che possiamo chiamarlo l'approccio pratico, abbiamo letterale, storico, grammaticale, sintetico e pratico. E da questo punto vi farò una confessione, ok? Non penso veramente che la cosa più utile nello studio della Bibbia sia semplicemente dare alle persone un mucchio di piccole cose pratiche da fare. Tipo, adesso amici, quello che voglio che facciate è che quando andiate a casa, la prossima volta che vostro marito vi urla contro, rallegratevi. Sapete, la prossima volta che inciampate nel giocattolo di vostro figlio e vi rompete la caviglia nel corridoio, rallegratevi. Oppure la prossima volta che andate al lavoro, il vostro capo parla male di voi e qualcun altro ottiene una promozione che meritate voi perché avete fatto il lavoro e lui se ne è preso il merito, rallegratevi. Bene, tutto questo va benissimo, magari dovreste farlo, ma ciò che ho imparato nella vita, e penso che funzioni veramente così, e davvero lo penso, davvero ha senso, è che, ascoltate questo, l'enfasi principale dello studio biblico è afferrare il principio. Quando quel principio diventa una convinzione, allora apparirà in ogni situazione della vostra vita pratica. Non riesco a pensare ad un numero sufficiente di situazioni pratiche per voi, perché non saranno centrate alla perfezione. La vita è in continua fluttuazione. Ma lasciate che vi dica una cosa, quando comprendete la scrittura abbastanza bene da farla diventare convinzione per voi, essa si manifesterà in ogni scena pratica. Ecco perché passo molto più tempo, a volte vengo anche criticato per questo, sei tutto teologico, è tutta roba biblica, non sei molto pratico, e non sono poi così preoccupato del pratico, pratico perché so che voi vivrete ciò che credete, e so che voi vivrete le vostre convinzioni e siete controllati dalle vostre convinzioni, non siete controllati dalle mie esortazioni, non siete controllati dai miei scenari, non siete controllati dalle mie cosette qui e dalle cose cosette lì che vi dico quello che dovreste fare. Sapete, ogni volta che vedo uno di questi corsi e seminari cui dicono, sapete ragazzi, dovete essere gentili con vostra moglie, il vostro matrimonio non ha amore, il vostro matrimonio, sapete ciò che dovete fare, e ho letto un tizio che diceva, fatevi una vacanza. Fatevi una vacanza. Volete sapere una cosa? Se non avete un buon rapporto con vostra moglie, la vacanza è miserabile perché sareste bloccati lì con lei. Questo tizio, lo stesso libro, diceva, nello stesso libro, diceva, comprate un orsetto di peluche, portatelo a casa, avvolgetelo nella carta stagnola e mettetelo in fondo al congelatore. Scrivete un biglietto d'amore, davvero romantico, attaccatelo all'orsetto, avvolgetelo nella stagnola e mettetelo in fondo al congelatore. Ed una sera, quando lei tirerà fuori la vecchia lasagna per servirvi la cena, per sbaglio prenderà quello, non saprà cos'è, lo aprirà e troverà l'orsetto ed il biglietto d'amore. E l'ammirazione fu, se avete un cattivo matrimonio è meglio che non lo facciate, ve lo tirerà addosso e gli orsetti di peluche congelati sono molto più pericolosi di quelli non congelati. Sapete, si può passare molto tempo a parlare di tutte queste cose, ma vi dirò una cosa, se avete nel cuore la convinzione che Dio vi ha chiamato ad amare la moglie che vi ha dato, e questa è una convinzione che mantenete davanti a Dio con tutto il cuore, questa è la questione. Potete fare cose pratiche e dovremmo fare cose pratiche ed è va bene far suggerimenti, ma per me il principio pratico è il principio della convinzione, è il principio che dice io possiedo questa verità, io abbraccio questa verità, la accolgo, io credo in questa verità ed io vivrò secondo questa verità. E amico mio, questa è un'esperienza personale. È un'esperienza personale, un esercizio personale che dovete affrontare. Io so che quando studio la parola di Dio, l'ultima cosa che voglio fare è cristallizzare ciò che ho appena imparato e farlo diventare parte del mio sistema di credenze e dire va bene, alla prossima occasione che mi si presenterà voglio vivere questo, voglio vivere così. Ebbene, queste 5 cose sono ciò che vi mettono in contatto con il testo. Questi sono gli esercizi che io faccio nel prepararmi a comprendere la scrittura e quando ho finito con tutto questo riesco sempre a pensare a qualcosa da dire, come voi ben potete testimoniare. Però voglio darvi solamente un paio di altri elementi chiave se volete veramente conoscere la scrittura, ok? Leggerla, molto importante, vi abbiamo dato un piano di lettura sul come farlo, interpretarla, come abbiamo affrontato, questo è molto importante. C'è una terza cosa però sulla quale voglio incoraggiarvi e riflettere ed è la meditazione. Meditateci su. Deuteronomio capitolo 6, dal 6 al 9, Dio disse: queste parole che oggi ti comando saranno nel tuo cuore, le inculcherai diligentemente ai tuoi figli e ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Tutto il tempo, ogni volta, tutto il tempo, quella è l'idea, ne parli ogni volta, in ogni momento, tutto il tempo nel tuo cuore, sono nella tua bocca, le legherai come segno nella tua mano. In altre parole, metterai in pratica la parola di Dio in tutto quello che fai, in tutto il lavoro che fai, saranno come frontali tra i tuoi occhi, esse devono essere, le verità della parola di Dio devono essere il punto focale di tutti i tuoi pensieri, la scriverai sugli stipiti della tua casa in modo che tu conduca tutte le questioni della vita nella tua casa coerentemente con la parola di Dio e le scriverai sulle porte della tua città in modo che tutto ciò che è connesso a te mentre entri ed esci dal mondo, nel tuo mondo, sei filtrato attraverso una comprensione, un'applicazione della parola di Dio. In altre parole, mediti sulla Bibbia tutto il tempo, in ogni momento, giorno dopo giorno dopo giorno, ora dopo ora, quando sei seduto, in piedi, sdraiato, mentre cammini per la via, è l'oggetto di tutte le tue conversazioni con la tua famiglia, con i tuoi figli. Controlla ciò che fai in casa, le questioni dell'andare, del venire, mentre vivi la tua vita. La parola di Dio dunque in quel passo in Deuteronomio 6 fondamentalmente sta dicendo di scriverla, di scrivere la verità sugli stipiti della tua porta. In altre parole, la parola di Dio diventa per te come un'insegna. La vedi ovunque, ha applicazione nelle tue mani, ha applicazione nei tuoi pensieri, ha applicazione alla tua casa, ha applicazione nei tuoi spostamenti. È come mettere cartelloni pubblicitari in tutta la zona della tua vita, in tutte le vie della tua vita. I cartelloni della parola di Dio non puoi guidare su e giù per le strade della nostra società, della nostra cultura, senza vedere cartelloni pubblicitari che promuovono liquori, che promuovono birra principalmente, che promuovono sigarette. Cartelloni ovunque che pubblicizzano un sacco di tipi di cose. Ora, però quando guardiamo questo e comprendiamo perché i giovani sono attratti dalle liquori, dalle sigarette, non possono nemmeno pubblicizzare quella roba lì in televisione ormai, ma usano i cartelloni che sono proprio lì davanti agli occhi di tutti nella nostra società. Il Signore conosceva la natura umana, ci conosceva, sapeva che avremmo risposto ai segnali, ed ecco perché la parola di Dio ci dice che dobbiamo avere segnali. E quei segnali devono essere coerenti con ciò che dice la parola di Dio. Segnali di sana dottrina, segnali di verità biblica. Ad un uomo un giorno fu chiesto: quando vai a dormire la notte, hai difficoltà a dormire? Conti le pecore? E gli rispose: no, ascolta il pastore. Sapete, è una buona cosa farlo. È buono andare a riposare la notte recitando alcuni dei segnali che Dio ha rivelato nella sua parola. Meditare sulla parola di Dio è assolutamente cruciale. Beato l'uomo, lasciare che saturi nella nostra mente. Beato l'uomo, dice il Salmo 1, versetto 1, che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scrittori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte, giorno e notte. Allora, la parola meditare ha davvero l'idea di rimuginare costantemente su qualcosa, una parola che in un certo senso simbolica di... Dovrei dire che può essere simboleggiata da una mucca che mastica il bolo. Esce al mattino e mentre l'erba è fresca, la mucca mangia l'erba e quando il sole sorge, l'erba si scalda ed il clima diventa caldo, la mucca va a cercare un posto all'ombra e continua semplicemente a masticare ciò che ha ingerito all'inizio del giorno. Ed è davvero questo che è il meditare, giusto? La prendi dentro e poi cominci a meditarci sopra. La riporti su, ci rifletti, ci pensi, la consideri. La tua stessa mente si occupa delle sue applicazioni giuste e così via. Questa è parte molto importante dell'affrontare la scrittura. E se posso aggiungere qualcosa a questo, penso che a volte aiuti anche a dialogarne. Non penso che la sola meditazione ci porti nel pensiero profondo della scrittura. Penso che stimoli veramente la meditazione se avete qualcuno con cui conversare. Ecco perché penso che Deuteronomio 6 dica parlarne quando ti alzi, quando ti siedi, quando ti corichi, quando cammini per la via. Non so voi, ma alcune delle cose che mi diventano chiare nella comprensione della scrittura mi diventano chiare più velocemente nel dialogo che non nel mio isolamento. Quindi lo aggiungo solo perché penso che sia veramente importante rimuginare sulla parola di Dio, meditare sulla parola di Dio e discutere la parola di Dio continuamente. E resterete stupiti di quanto questo vi aiuterà a farla vostra, a renderla parte di voi, a comprenderne le meravigliose applicazioni nella vostra vita. Poi un altro principio che vi darei, e non lo svilupperò perché è tutto un altro argomento, però se volete veramente conoscere la Bibbia, leggetela, interpretatela, meditatela e, in quarto luogo, forse più importante, insegnatela. C'è un principio semplice che è veramente vero: qualunque cosa doniate, la conservate. Qualunque cosa doniate, la conservate. Il modo migliore per imparare è quello di insegnare. Il modo migliore per imparare la verità biblica è essere responsabili di doverla trasmettere. E Paolo disse in 2 Timoteo 2,2: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affida alle uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Se volete veramente trattenere la verità, donatela. E potreste dire: perché è così? Perché funziona così? Ebbene, è così perché prima di tutto per insegnarla dovete impararla. E poi, mentre vi sforzate di renderla chiara a uno studente, vi sforzate allo stesso tempo di renderla chiara nella vostra mente. Questo forse è uno dei segreti che non dovrei rivelare, ma io fondamentalmente predico ciò che mi aiuta, ciò che mi motiva, ciò che chiarisce le cose per me, ciò che ha senso per me, ciò che rende chiara a me la parola di Dio. La gente mi chiede spesso: come fai a sapere cosa pensano le tue persone? Non so cosa pensiate voi tutti. Come fai a sapere quali sono gli interessi del tuo popolo, delle tue persone? Come conosci il polso della tua gente e così via, in una chiesa così grande come questa? Ad essere onesti, forse a volte esiterei un po' a dirlo, ma essere onesto con voi, il predicatore come insegnante finisce per predicare e insegnare ciò che cattura il suo stesso cuore. E quando mi sforzo a rendere qualcosa chiaro per voi e di trovare un altro modo per farlo, è perché quella cosa l'ha resa chiara a me e io la sto trasmettendo a voi. Così chiunque insegna è coinvolto nel vortice di questo confronto con la verità. Voglio veramente che questa cosa sia chiara. Ho questa passione travolgente di comprendere la scrittura e voi, in un certo senso, ricevete il traboccamento di tutto questo. Prima però di insegnarla devo impararla da me. E scopro anche che quando mi sforzo di capirla, essa penetra in profondità. E poi quando mi sforzo nel pulpito, e a volte è più una lotta che altre, però a volte mentre cerco di comunicarla a voi, essa si imprime ancora di più nel mio cuore. E la ripetizione è utile, specialmente se bisogna predicarla due volte la domenica mattina. Ma ve lo dico subito, il modo migliore per imparare la Bibbia è insegnarla. E potreste non sentirvi in grado di alzarvi davanti ad una classe di scuola domenicale o a un gruppo di persone per insegnare, ma potete certamente trovare qualcuno che ha un disperato bisogno della parola di Dio e prendervi la responsabilità di insegnargliela. Ora, dopo aver detto tutto questo, possiamo trarre alcune conclusioni semplici, ok? Dio ci ha dato la sua parola, essa è la fonte della verità, è la fonte della benedizione, è la fonte della vittoria, è la fonte della crescita, è la fonte della potenza, è la fonte della guida, della nostra guida, è la fonte della nostra speranza, è il sentiero della giustizia, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Viviamo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E questo tesoro immenso, ne abbiamo parlato per tutto il tempo, questo tesoro immenso è nelle nostre mani, è comprensibile se lo affrontiamo con fedeltà, e la Bibbia ci chiede di crederle, richiede che la onoriamo, che la amiamo, che la obbediamo, che combattiamo per essa e che la difendiamo, di proclamarla e che anche che la studiamo. Colossesi 3,16 dice che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, abbondantemente. L'apostolo Paolo, pregando per gli Efesini, pregò che il loro cuore fosse illuminato affinché conoscessero qual è la speranza della sua chiamata e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità nei santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Dove imparerete tutto questo? Dov'è che lo troverete? Rivelato nella parola di Dio. Ed egli pregò che conoscessimo la verità di Dio, che comprendessimo la verità di Dio. Ai Filippesi Paolo disse, per esempio, prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché possiate approvare le cose eccellenti per essere sinceri ed irreprensibili. Più e più volte la Scrittura ci dice che dobbiamo comprendere le sue verità, che abbiamo cercato di mostrarvi un modello attraverso cui possiamo afferrare quelle verità e possiamo farle nostre. E suppongo che la mia preghiera per voi, o il mio desiderio per voi, sarebbe lo stesso che Paolo espresse in 1 Tessalonicesi 2,13. Per questo anche noi ringraziamo continuamente Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. E la mia preghiera per voi è che ascoltiate la parola, comprendiate la parola, e che la parola operi nella vostra vita, mentre vi dedichiate ad apprenderla. Matteo 4,4 di nuovo, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Nutritevi di quel pane celeste. Preghiamo. Padre, è stato così meraviglioso essere insieme questa mattina, studiare la tua parola e vedere come possiamo approfondirla e possiamo liberare la verità che vi si trova dentro. Prego per ogni persona qui presente che lo faccia, che approfitti di questo tesoro ricco, incredibilmente ricco. Davide disse, ho nascosto la tua parola nel mio cuore affinché io non pecchi contro di te, e non c'è altro modo. Evitiamo il peccato quando la parola ci controlla. Riempici delle convinzioni della tua verità affinché possiamo vivere per la tua gloria. Nel nome di Cristo, amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.